Tuffati in un'estate di informazione economica e finanziaria. Con l'offerta speciale di Milano Finanza, resti aggiornato anche sotto l'ombrellone. Vai su milanofinanza.it/promoestate e scopri tutte le offerte.
Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è giovedì 27 marzo e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. In Italia le persone a rischio povertà o esclusione sociale sono il 23% della popolazione totale. Torno a parlare anche oggi di stipendi perché, come scrive Maria Mantero su Italia Oggi, questo dato significa che più di una persona su cinque è in grave deprivazione materiale e sociale o a bassa intensità di lavoro. Come evidenziato anche dai dati di cui abbiamo parlato nella puntata di ieri, il reddito aumenta in termini nominali, un più 4,2%, ma non tiene il passo dell'inflazione e diminuisce in termini reali, meno 1,6%. Le famiglie ricche sono sempre più ricche e quelle più povere sono sempre più povere, con un divario che cresce rispetto al 2023. In particolare, il reddito percepito dalle famiglie più abbienti è 5,5 volte quello percepito dalle famiglie più povere, in aumento del 5,3 del 2022. Tornando al 2023, i lavoratori a basso reddito, quelli che hanno percepito un reddito netto da lavoro inferiore al 60% della mediana, rappresentano il 21% del totale, un dato stabile rispetto all'anno precedente. Altro dato che invece purtroppo già conosciamo molto bene è quello delle donne, che sono più a rischio di trovarsi in questa situazione. Sono il 26,6% rispetto al 16,8% degli uomini. Andando poi ad analizzare i redditi bassi per tipo di contratto, emerge che tra i lavoratori dipendenti parliamo del 17%, coloro che appunto hanno un basso reddito, rispetto al 29% degli autonomi. Tra i dipendenti, il 46% dei contratti a termine risulta a basso reddito rispetto all'11% di chi ha un contratto a tempo indeterminato. Tradotto in cifre, nel 2023 il reddito netto medio delle famiglie italiane è di 37.511 euro, pari a circa 3.125 euro al mese. Come dicevamo prima, c'è stato sì un incremento nominale del 4,2% rispetto al 2022, ma con l'inflazione al più 5,9%, il totale fa che c'è stata una riduzione reale dei redditi familiari dell'1,6% per il secondo anno consecutivo. Rimango su Italia Oggi perché l'altro giorno Giorgia Paccione di Bello ha pubblicato un articolo in cui anticipa alcune delle novità contenute nell'accordo politico raggiunto tra il Consiglio e il Parlamento europeo sull'aggiornamento della direttiva sulla patente di guida. Se approvato dai rappresentanti degli Stati membri, l'accordo introdurrà diverse novità e la prima tra tutte è che entro il 2030 tutti i cittadini dell'Unione europea potranno usufruire di una patente di guida digitale inserita nel futuro portafoglio europeo dell'identità digitale. L'altra novità importante è che gli Stati membri potranno rilasciare la patente di guida per le categorie B e C a chi ha compiuto 17 anni. I titolari di questa patente, però, che appunto non hanno compiuto i 18 come adesso, possono guidare solo se accompagnati da una persona che ha un'età minima di 25 anni, è titolare di una patente di guida della categoria pertinente rilasciata da più di 5 anni, non è stato soggetto a una sospensione della patente di guida negli ultimi 5 anni e non è stato soggetto a una decisione in materia di diritto penale derivante da un'infrazione alla circolazione stradale. L'accordo prevede anche che si dovranno armonizzare le norme relative ai periodi di prova per i neopatentati. Questo sarà di 2 anni e si applicheranno norme e sanzioni più severe se si guida sotto l'effetto di alcol o di droghe. E sempre in ambito di armonizzazioni, si cercheranno di armonizzare anche i processi di screening medici per il rilascio e il rinnovo della patente nei vari stati membri. Tutto questo con il fine ultimo di rendere più semplice ottenere la patente per l'auto quando si vive in uno Stato membro diverso rispetto a quello di cittadinanza, attraverso un test anche in lingua diversa rispetto al paese in cui si vive. Potremmo dire piccoli passi di integrazione europea. Vado a prendere un articolo che mi ero lasciato indietro, pubblicato da Federico Fubini sul Corriere della Sera, perché è andato a pescare un dato interessante. I paesi dell'Unione Europea hanno distrutto almeno 131,7 milioni di dosi di vaccini per il Covid. Ma il dato reale deve essere senz'altro più elevato, verosimilmente vicino ai 500 milioni. Come facciamo a saperlo? Fubini spiega di aver verificato con la Commissione Europea e i 22 governi su 27 che rappresentano quasi il 99% della popolazione dell'Unione. Ha chiesto loro quante dosi avevano comprato, quante ne avevano utilizzate, quante ne avevano donate a paesi terzi e quante ne avevano distrutte poiché scadute nei magazzini a 2 anni dalla loro produzione. Hanno risposto 5 paesi su 22. Italia, Polonia, Finlandia, Bulgaria e Austria. Tutti e 5 hanno distrutto molte più dosi di quante ne abbiano donate. L'Italia ha ufficialmente destinato allo smaltimento 46,8 milioni di dosi, al costo medio di 16,7 euro l'una. Ma il dato reale potrebbe essere più alto, non si sa molto di un quantitativo di 13 milioni di dosi inviate ai magazzini delle regioni. L'Austria, con una popolazione di poco più di 9 milioni di abitanti, ha distrutto 25 milioni di dosi. Nel complesso, questi 5 paesi rappresentano il 26% della popolazione europea e hanno lasciato scadere appunto 131,6 milioni di dosi, in gran parte di vaccini Pfizer e Moderna. Se questa fosse la media dell'Unione Europea, nel complesso, inclusi i 17 paesi che non hanno risposto alla richiesta di Fubini, allora sarebbero state distrutte poco più di 500 milioni di dosi, acquistate a un costo presumibilmente di circa 8,5 miliardi di euro. La stessa Commissione Europea, all'epoca della pandemia protagonista degli ordini per gli acquisti congiunti, ha risposto in modo vago, rimandando alle capitali nazionali. Ora però, scrive sempre Fubini, una preghiera a coloro che hanno cavalcato per anni l'onda dell'ostilità ai vaccini. Per favore, astenetevi dal brandire questi dati come una presunta conferma delle vostre tesi. Non lo è. Il numero di dosi di vaccino per il Covid acquistate nell'Unione Europea arriva a poco meno di 2 miliardi. Almeno 1,5 miliardi fra queste sono state inoculate e hanno salvato milioni di vite, oltre che milioni di posti di lavoro e migliaia di miliardi di euro di prodotto interno lordo, favorendo il ritorno della ripresa economica. Non è poi affatto certo che le dosi distrutte avrebbero potuto andare in gran parte ai paesi emergenti o in via di sviluppo che non ne avevano, perché almeno alcuni di quei paesi mancavano dei sistemi di conservazione e trasporto nelle celle frigoriferi. La campagna vaccinale in Europa è stata comunque un successo, eppure contiene una lezione per l'Europa, che oggi si trova in un'altra emergenza, stavolta sulla difesa. Vediamo. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete far conoscere anche a qualcun altro il podcast, potete condividere la puntata con qualcuno a cui pensate possa interessare. Se vi va, potete farlo crescere in classifica mettendo 5 stelline come valutazione e cliccando sul tasto Segui. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. E se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizie a Colazione. Li trovate nel sommario della puntata, insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.